E naturalmente la ripresa è sempre un po' faticosa, però noi siamo qui per questo motivo e quindi vediamo di approfittarne ancora questo giovedì prossimo. Dovremmo fare un'interruzione il mese di novembre, ma tutto normale. Libro dei Proverbi, bisogna che proseguiamo perché dovremmo arrivare in fondo, ma abbiamo letto 26 capitoli, per cui c'è posto, Gabriella, guarda, 26 capitoli, e quindi adesso dobbiamo ripartire dal capitolo 27. Una serie di raccolte, di detti, di insegnamenti. Non ritorno a considerazioni di carattere introduttivo, diamo per scontato tante premesse. Fatto sta che abbiamo avuto a che fare con i primi 9 capitoli, che appartengono comunque a una fase molto avanzata della tradizione sapienziale, però sono stati posti quei capitoli a far da prefazione a tutto il seguito nella redazione del libro. E poi la grande raccolta salomonica, cosiddetta, dal capitolo 10 fino al capitolo 22, versetto 16. Alcune raccolte minori, e siamo alle prese con i capitoli da 25 a 29. Siamo arrivati al passaggio dal 26 al capitolo 27. È una seconda raccolta salomonica che, se voi ricordate, è introdotta all'inizio del capitolo 25 in questa maniera. Anche questi sono proverbi di Salomone trascritti dagli uomini di Ezechia, re di Giuda. Dunque al tempo di Ezechia, nel passaggio dal VIII al VII secolo avanti Cristo, il re Ezechia e la corte di Ezechia è stata storicamente una sede di elaborazione sapienziale, nel senso che la corte è un luogo nel quale sono presenti coloro che raccolgono, custodiscono e organizzano insegnamenti che nella tradizione sapienziale diventano strumenti validi per accompagnare l'esercizio del governo, che impegna su molti fronti naturalmente. Come individuare qual è la strada da percorrere per realizzare positivamente la vocazione alla vita, questo sappiamo è il tema di fondo, ma poi in contesti più definiti, con delle responsabilità più precise, soprattutto in un contesto che va man mano maturando dal punto di vista dell'organizzazione sociale, non per nulla le responsabilità del governo, in un contesto che si fa sempre più impegnativo e anche sempre più drammatico. Passaggio dall'VIII al VII secolo avanti Cristo, dunque una serie di detti, di insegnamenti, come leggevamo già per diverse settimane, per ormai diversi mesi l'anno scorso, passando in rassegna le pagine che precedono. Nel corso della nostra lettura ci siamo resi conto di come la raccolta di detti, insegnamenti, suggerimenti, criteri interpretativi della realtà, questo tentativo di interpretare il mistero, che peraltro incombe sempre con tutta la sua inesauribile originalità, e quindi come individuare le strade da percorrere per affrontare positivamente le responsabilità che ci riguardano nella relazione con il mondo circostante, gli altri, le relazioni con la stessa nostra vocazione personale, che è sempre motivo di interrogativi che non sono di facile soluzione, il rapporto con gli altri, e questo poi è tutto un discorso che naturalmente prende un risvolto di particolare impegno in un contesto come quello a cui accennavo poco fa, che definito dalle responsabilità del governo in un piccolo regno che però comunque implica delle competenze adeguate, esige delle competenze adeguate. E dunque ci siamo resi conto del fatto che gli insegnamenti che man mano stiamo elaborando, sfogliando queste pagine, sono, come posso dire, sempre più raffinati, sempre più attenti a molte sfumature, sempre più anche preoccupati di cogliere la realtà delle vicende umane nella loro complessità. E allora, leggevamo sino a tutto il capitolo 26 e da qui ripartiamo, anche se l'impatto immediato può risultare un po' brusco. Capitolo 27, dunque, il versetto 1 contiene un detto che è perfettamente coerente con l'insegnamento tradizionale. Leggo: non ti vantare del domani, perché non sai neppure che cosa genera l'oggi. La consapevolezza della precarietà del vissuto umano, la precarietà del quotidiano, in questo caso, vedete, il rapporto tra l'oggi e il domani. E non ti vantare del domani, vedete questa visione sospettosa rispetto a quello che sarà, anche se la scadenza è prossima, solo domani, ma come se si avvertisse l'inabilità di qualunque programmazione rispetto a un impatto realistico e costruttivo con il domani. Dunque questo atteggiamento di cautela che qui in modo così essenziale il proverbio, l'insegnamento che leggiamo nel nostro versetto 1 ci suggerisce. Difficile decifrare esattamente quali sono tutte le componenti che danno forma alla scadenza odierna, ancora più incerta qualunque previsione circa il domani. Un atteggiamento di cautela del genere potrebbe risultare paralizzante. Allora viviamo allo sbando, viviamo esposti all'imponderabile. In realtà la preoccupazione dell'insegnamento sapienziale va in un'altra direzione. Non siamo incoraggiati a tuffarci negli imprevisti senza alcuna premura per quanto riguarda il tentativo di decifrare le dinamiche che sono in atto. In realtà invece questa cautela è proprio relativa alla preoccupazione di non essere superficiali nel decifrare e quindi anche poi gestire le dinamiche in atto nella loro sempre originalità. E allora di seguito dice il versetto 2: ti lodi un altro e non la tua bocca, un estraneo non le tue labbra. A proposito di cautele, l'incoraggiamento a non essere radicati nella fiducia riposta nel proprio sguardo, nel proprio pensiero, nel proprio sentimento, nel proprio criterio tende ad assumere il valore di uno strumento che fa da protagonista nel decifrare gli eventi nei quali siamo coinvolti. Che ci sia un altro che ti guarda e che ti dice come ti vede, ti lodi un altro e non la tua bocca, un estraneo e non le tue labbra. Vedete, cautela, sì. L'impegno dedicato a decifrare le situazioni esige questa costante disponibilità a confrontarsi con criteri interpretativi che non sono quelli che immediatamente appaiono come persuasivi alla nostra personale modalità di intendere le cose. Dopodiché i versetti 3 e 4 di questo capitolo 27. La pietra è greve, la sabbia è pesante, ma più dell'una e dell'altra lo è il fastidio dello stolto. Vedete qui avvertimenti circa gli elementi che sono incentivi in rapporto a quella faticosa ricerca di un discernimento circa la realtà, faticosa ricerca rispetto alla quale siamo stati invitati a procedere con cautela, quel che leggevamo nei primi due versetti. Adesso vedete più pesante della pietra, ma anche più inafferrabile della sabbia, che vedete ti sfugge tra le dita, è il fastidio dello stolto. E di seguito: la collera è crudele, l'ira è impetuosa, ma chi può resistere alla gelosia? Vedete, per quanto riguarda le misure quantitative, lo stolto è il massimo della negatività. Per quanto riguarda le misure come dire, affettive nel rapporto con la realtà, la gelosia è principio della massima crudeltà. La massima crudeltà, dunque il massimo negativo, questa stoltezza, che non vuol dire stupidità, che vuol dire inabilità al discernimento, che vuol dire rifiuto di quelle cautele da cui dipende invece un corretto impatto con una realtà rispettata in tutte le sue originali componenti, e in più naturalmente il rispetto e la necessità di un confronto con altri modi di intendere, di vedere, di interpretare. E invece la stoltezza, il rifiuto di questo impegno sapienziale, e il caso non meno negativo, ma qui nella dimensione affettiva del nostro vissuto, per cui la gelosia diventa un sentimento che intercetta tutte le relazioni e le compromette, le inquina, le devia, le trasforma. Qui il caso della crudeltà, quando avviene, può manifestarsi in altra maniera, ma si dà il caso che la gelosia possa davvero diventare il principio ispiratore di comportamenti che violentano pesantemente le situazioni della vita, che vanno invece trattate con delicatezza, con attenzione, con quel discernimento di cui sappiamo. E allora i versetti che seguono, vedete, procediamo molto lentamente, ma è una ripresa anche di fiato, oltre che ripresa di contatto con il testo biblico. Ci sono due versetti, adesso 5 e 6, che rimandano a quel valore su cui l'antica tradizione sapienziale già ha insistito a più riprese, che possiamo ricapitolare con il termine di amicizia, un valore, ma un valore che peraltro conserva aspetti di ambiguità, aspetti di incertezza, aspetti di inaffidabilità, ma aspetti, il valore è certamente da riconoscere come merita, sempre in un contesto nel quale bisogna procedere con cautela. E allora qui dice: meglio un rimprovero aperto che un amore celato. Dunque, vedete, e qui è un caso dove l'amicizia assume addirittura la responsabilità di un intervento chiarificatore nella relazione che tocca il livello del rimprovero. Un rimprovero aperto, meglio che un amore celato. Le ali sono le ferite di un amico, ecco qui, vedete, fallaci baci di un nemico, dove la contestazione, ricordate l'invito a fare riferimento allo sguardo di qualcun altro e al confronto con un'alternativa maniera di interpretare le cose, l'amico. E dunque la contestazione diventa massimamente benefica in un contesto dove la ricerca sapienziale affronta le incertezze che non si possono cancellare con così superficialità o addirittura grezza, pesante, pretesa di strumentalizzare ogni cosa in modo da affermare il valore della propria soggettività come riferimento il riferimento assoluto. E invece ecco, le ali sono le ferite di un amico, fallaci i baci di un nemico, quella contestazione è massimamente benefica. E in più, versetto 7, gola sazia disprezza il miele, per chi ha fame anche l'amaro è dolce. Questo è un messaggio aggiuntivo rispetto a quel che leggevamo nei 6 versetti precedenti, dove vedete quel discernimento che impone un'attenzione così, così paziente e così aperta ad accogliere tutte le variabili, quella attenzione da cui dipende un corretto discernimento del reale, matura, dà per scontato qui il maestro che lascia a noi questo insegnamento, matura positivamente passando attraverso l'esercizio della privazione. La fame, gola sazia, disprezza il miele. Vedete, non sa apprezzare, non sa valutare, non sa interpretare, non è in grado di discernere il valore. Per chi ha fame, anche l'amaro è dolce. Dunque, questa educazione del gusto, per quanto riguarda poi, attraverso questo segnale, la rieducazione di tutto l'apparato interpretativo che fa parte del nostro mondo interiore, dei criteri che nell'animo umano, nel cuore umano sono principi di discernimento e dunque l'esigenza di una educazione. E di una educazione che metta alla prova, che utilizzi per quello che è possibile, meglio che è possibile, naturalmente in questo caso con cautele adeguate, gli strumenti che ridimensionano, che controllano, che impediscono, la questione di fondo è quella che già abbiamo intravisto e su cui adesso bisogna ancora insistere, ridimensionano in ogni caso queste condizioni che vengono poste in termini correttivi, la pretesa della soggettività umana di affermarsi come principio di riferimento di valore assoluto. E quella fame diventa una modalità pedagogica di importanza fondamentale per saper apprezzare adeguatamente i valori in gioco. E in più dice adesso, versetto 8, come un uccello che vola lontano dal nido, così è l'uomo che va errando lontano dalla dimora. Qui vedete, si aggiunge un richiamo a non dimenticare che la nostra soggettività umana definisce in rapporto a un contesto. Si definisce in rapporto a una casa, a una dimora, come l'uccello e il suo nido, e allora l'uomo rispetto alla sua dimora. E se il soggetto umano non tiene conto del fatto, con tutto quello che questo significa, un dato di valore, una dimora, ma anche come questo impone dei condizionamenti, perché vivere in quella dimora, essere strutturato nella relazione con quell'ambiente, essere nella propria soggettività inevitabilmente coinvolto in un intreccio di relazioni che danno forma a tutto un contesto, e questo diventa anche un condizionamento, è un valore imprescindibile ed è un condizionamento. Motivo per essere cauti nel discernimento di quel che è importante per la vita, e qui ci sono delle responsabilità che implicano anche la vita sociale, addirittura scelte di governo, come sappiamo nel caso di una corte, come al tempo di Ezechia, questa percezione del fatto che la nostra soggettività umana, che tende, ed è qui il rischio rispetto al quale bisogna essere molto cauti, a affermarsi nel suo valore assoluto, è intrinsecamente connessa con un contesto, e non ci si può dimenticare del fatto che questo contesto condiziona quel che nella nostra soggettività umana siamo propensi a ritenere come un valore che in sé per sé è dotato di una autenticità preziosa, sì, addirittura ineccepibile, quando in realtà, vedete, questi condizionamenti derivanti dall'ambiente, no, per dire tanto, non è uno così tanto, così marginalmente, il clericalismo è un fenomeno d'ambiente, per dire, si fa così, perché bisogna far così, ma quel far così perché nell'ambiente si fa così è in realtà un valore che il soggetto assume come un criterio di identificazione personale, di valore assoluto e di valore assoluto nell'assumere responsabilità che investono l'ambiente, il contesto, gli altri, le decisioni importanti della vita. E allora qui dice ancora, versetto 9, 10, leggo: il profumo e l'incenso allietano il cuore, la dolcezza di un amico rassicura l'anima. Ritorniamo al caso dell'amicizia, e vedete qui questa consolazione nell'intimo, dove il valore dell'amicizia, così come è stata illustrata precedentemente, anche l'amicizia può diventare un condizionamento, ma certamente è un aiuto preziosissimo per quanto riguarda quel confronto costante di cui la nostra soggettività ha bisogno in un contesto che è così esigente e che impone tante variabili e che esige tanta cautela. Allora il profumo e l'incenso allietano il cuore, la dolcezza di un amico rassicura l'anima. Non abbandonare il tuo amico né quello di tuo padre, non entrare nella casa di tuo fratello nel giorno della tua disgrazia. Meglio un amico, il termine in ebraico qui non c'è, ma meglio un amico si intende, è sottinteso, vicino, che un fratello lontano. Dunque, vedete questo accenno nel versetto 10, all'amico di tuo padre. Ecco, l'amicizia provata nel tempo, un'amicizia non occasionale, non casuale, non motivata da interessi immediati, simpatie superficiali, ma un'amicizia maturata e confermata nel tempo, qui addirittura nel seguito delle generazioni, e dunque non abbandonare l'amicizia tuo amico, ma l'amico di tuo padre, non entrare nella casa di tuo fratello, dove, vedete, la stessa consanguineità viene messa in una posizione di valore, ma marginale rispetto al caso dell'amicizia nella sua autentica positività. Quando qui ho appena letto che, ma guarda, fai più fatica a presentarti con il carico dei tuoi problemi, della tua disgrazia, delle tue difficoltà, delle tue incertezze nella relazione con il fratello, si intende il fratello di sangue, addirittura come l'ultimo rigo del versetto affermava, meglio un amico vicino che un fratello lontano. Il fratello, vedete, in questo caso, senza dare delle regole, sappiamo che nella società non ci sono mai regole fisse, ma può darsi che la relazione con colui che è legato a te per motivi di sangue sia più remoto rispetto all'oggettiva realtà del tuo cammino di ricerca, rispetto a quell'amico che invece è in grado di accompagnarti nel discernimento con i segni di una positiva consolazione. Ripeto, senza dare mai delle norme tassative, come sappiamo, ormai abbiamo alle spalle tanti capitoli, il maestro nella sua, come dire, capacità didattica, sempre in continuità con la tradizione sapienziale, elabora le situazioni nella loro complessità e all'interno di queste situazioni complesse e articolate come esse sono, man mano che si impara a decifrare anche sempre le variabili più delicate, che il timore del Signore poi condurrà un animo adeguatamente provato, contestato, educato, messo già alla prova in tante maniere, potrà procedere. E allora di seguito il versetto 11, dove abbiamo a che fare con, da qui fino al versetto 16, con una serie di raccomandazioni che ci rimandano all'ambiente domestico, e questo non perché la vita sia esattamente sempre condizionata dentro a questi limiti e non abbia altri sbocchi e altri interessi, anzi abbiamo a che fare in questa serie di insegnamenti, in questi capitoli, come sappiamo, con la testimonianza di ricerca sapienziale che avviene in un luogo pubblico, però vedete, c'è, leggo e così ci spieghiamo meglio come stanno le cose. Sii saggio, figlio mio, e allieterai il mio cuore, e avrò di che rispondere a colui che mi insulta. Qui vedete, il maestro che pronuncia questo insegnamento si rivolge al suo interlocutore facendo appello a quel rapporto di intimità, di solidarietà, di fraternità, addirittura di paternità rispetto a un figlio. Altre volte già abbiamo avuto a che fare con questo linguaggio, per dire che ecco Vedete, anche il maestro si presenta quando dice: figlio mio, allieterai così il mio cuore, avrò di che rispondere a colui che mi insulta. Il maestro si presenta non come colui che ha già in mano la soluzione di tutti i problemi, ma come colui che deve affrontare situazioni impervie, situazioni che lo compromettono, situazioni che lo espongono a delle incertezze e a delle addirittura contestazioni che potrebbero essere assai feroci. Vedete, il maestro non è il cattedratico. Il maestro dice, ecco, ma lo dice, vedete, in modo tale perché autenticamente questo vale per lui, ma autenticamente questo vale per chiunque alla scuola della tradizione sapienziale intraprende questo cammino di maturazione nella vita. Non sarai mai maestro, nel senso di colui che è in grado di risolvere i problemi. Sarai sempre bisognoso di confrontarti con l'esperienza anche dell'ultimo discepolo che con la fatica della sua ricerca avrà modo di trasmetterti segnali importanti per il tuo magistrale ruolo paterno. E insiste: l'accorto vede il pericolo e si nasconde, gli inesperti vanno avanti e la pagano. Dunque, vedete, qui siamo sempre alle prese con una scuola dove in questo caso, in questo contesto, in questo corso, per così dire, determinante è l'attenzione da dedicare alle cautele. Il discepolo vedrà il pericolo, ma il maestro vede il pericolo e l'accorto vede il pericolo e si nasconde, vedete, non ha bisogno di spavalderie superficiali e avventurose, e gli inesperti vanno avanti e la pagano. Dunque cautela, prendigli il vestito perché si è fatto garante per uno straniero e tienilo impegno per gli sconosciuti. Già altre volte abbiamo avuto a che fare con preoccupazioni che riguardano la fiducia offerta a chi chiede un prestito, e qui dice un pegno, prendigli il vestito, un pegno, perché si è fatto garante per uno straniero, tienilo in pegno per gli sconosciuti. Dunque si tratta di procedere coi piedi di piombo, diremmo noi, ma qui naturalmente si tratta di rapporti con degli estranei, rapporti con dei soggetti che porgono delle garanzie, ma appunto si tratta di dare adeguata attenzione ai gesti che si compiono e alla relazione con questi sconosciuti che chiedono fiducia. E di seguito dice: benedire il prossimo di buon mattino ad alta voce gli sarà imputato come una maledizione. Questo è un detto un po' strano, versetto 14. Vedete che nella Bibbia di Giovanni c'è una nota, ma una nota che fa riferimento al Talmud e che proibisce il saluto prima di aver recitato la preghiera del mattino. Sarebbe come dire, vedete, invece a modo nostro, senza preoccuparci adesso di citare il Talmud, ma prima di intrattenere una relazione così aperta e disinvolta, fa attenzione a riconoscere quali sono i dati oggettivi che riguardano l'identità di coloro con cui hai a che fare, sempre con tutte le incertezze di variabili che sfuggono al controllo immediato. Ma ecco, più andiamo avanti, più un po' ci sentiamo incatenati, ma è anche vero, vedete, che l'intenzione del maestro, che è egli stesso alla scuola dell'azione sapienziale, non è quella di bloccare, inceppare, proprio stringere dentro a un vincolo insuperabile le scelte della vita. La sua preoccupazione è proprio l'opposto. Ma come rendere queste scelte necessarie? È necessarie in un contesto addirittura che implica una responsabilità sociale e positive. E allora qui dice, c'è un'attenzione nei versetti 15 e 16 al mondo femminile. E al mondo femminile, vedete, come realtà che rende esemplare la misteriosa complessità della condizione umana, non soltanto la donna, ma proprio la condizione umana. Perché? Leggo: il gocciolare continuo in tempo di pioggia e una moglie litigiosa si rassomigliano. Dunque, questa, e vedete che qui non è questione la negatività del personaggio femminile che continua, ma il dato che emerge nel suo valore positivo è la tenacia che lui ritiene particolare prerogativa dell'essere femminile, la tenacia. Può darsi che non sia proprio prerogativa che automaticamente riguarda tutte le donne o soltanto le donne, ma è questo, la tenacia e gocciolare continuo in tempo di pioggia, una moglie si rassomigliano, ma chi la vuol trattenere trattiene il vento e raccoglie l'olio con la mano destra, dove adesso vedete rispetto a quella tenacia e altra prerogativa che lui attribuisce al femminile è l'inafferrabilità. Come l'olio non puoi mica stringerlo nella mano, non puoi stringere il pugno e lo possiedi, l'olio scivola, è viscido, se n'è andato, chi raccoglie l'olio con la mano destra non puoi trattenere il vento, nemmeno l'olio, e dunque quella tenacia che allo stesso tempo è inafferrabilità, quella pazienza solida, stabile, determinata nella figura femminile, che poi è sempre sorprendente, sempre irraggiungibile, sempre ingovernabile. Questo riguarda la condizione umana, non necessariamente soltanto di genere femminile, ma vedete come il nostro maestro insiste nel sollecitare una particolare attenzione, un particolare rispetto per situazioni che nella loro ricchezza di significati, di tensioni, di espressioni, modo di manifestarsi del reale, con queste contraddizioni anche, come quelle che in due versetti sono state espresse, ma in tutto questo una responsabilità, e non c'è dubbio, qui c'è una nota di ammirazione. Non è il femminile qui oggetto di una insofferenza patriarcale, no? Non se ne può più di donne così, no, non, a parte che non sono solo le donne, ma in realtà c'è una nota di ammirazione e vedete come il nostro maestro sta tentando di aiutare coloro che sono alle prese con la complessità del reale, non soltanto a considerarsi, man mano che elaborano le diverse componenti e variabili della situazione, considerarsi come degli vittime di una vicenda che è oppressiva, è una disgrazia che ci mette sempre più alle prese con i limiti della nostra incapacità umana, ma invece c'è una nota di ammirazione, come in questa complessità del reale, con tutte le esigenze che ci vengono imposte, c'è una delicatezza, c'è una dolcezza, c'è una bellezza, c'è, e in questo sì, allora ritorna il caso del riferimento alla figura femminile. Non c'è niente da fare. Per vivere bene, per gustare la vita, poco prima ci parlava del miele, per gustare la vita nel suo valore autentico, là dove siamo sempre più sprovveduti per quanto riguarda la presunzione di essere protagonisti, in questo siamo sempre più spogliati rispetto alla esasperazione positiva della nostra soggettività umana, ed ecco il gusto di vivere, e di vivere in un contesto dove ci capita avere a che fare con situazioni che non cambiano. Guarda un po', situazioni che non cambiano. Il mondo doveva cambiare e non è cambiato. Guarda un po' cosa è successo. Eppure situazioni che invece sono sempre inalterabili. Però vedi, ecco. Conservi le tracce di una situazione che ti trasmette una singolare dolcezza che è propria di animi contemplativi nell'esperienza di un reale che nella sua fuggevole inafferrabilità esattamente un segno in più a affrontare con pazienza e con coraggio il cammino della vita. E allora dice, versetto 17, bisogna che arriviamo almeno alla fine del capitolo, volevo leggere due capitoli, io non ci riesco mai. Il ferro, dice adesso il versetto 17 e il versetto 18, lì leggiamo di seguito, il ferro si aguzza con il ferro, l'uomo aguzza l'ingegno del suo compagno. Dunque, qui l'accenno dunque al lavoro di un fabbro, ma ancora una volta vedete la necessità di affrontare le situazioni con tutte le necessarie disponibilità a lavorare il ferro, a battere il ferro, a usare l'incudine, e questo vedete proprio nel rapporto con le dinamiche interiori dell'animo, là dove sono in atto i processi del discernimento. E in seguito dice: il guardiano di un fico ne mangia i frutti, chi ha cura del suo padrone ne riceverà onori. Dove vedete questa cura delle procedure di analisi della realtà che impongono urti, contrasti, contraccolpi, appunto il lavoro niente meno che del fabbro che batte il ferro, vedete questa disponibilità a affrontare le sorprese più sconcertanti, ma anche più commoventi e più entusiasmanti, quando qui è il caso del guardiano che a cura del suo padrone ne riceverà onori, dove il nostro maestro allude a un capovolgimento dei ruoli, dove in realtà è il guardiano che diventa il riferimento dotato niente meno che di un onore rispetto a quel padrone che invece si pone nei confronti del guardiano come un devoto collaboratore. Ricordate che questo linguaggio compare anche nel Vangelo quando Gesù dice che il padrone che torna, quando trova il servo, poi si mette lui a servire il servo. Vangelo secondo Matteo, capitolo 20, 24. E dunque, ecco, questa disponibilità a tutte quelle operazioni necessarie per modellare i propri criteri interpretativi della realtà e anche a questo capovolgimento di ruoli che lì per lì può sembrare sconcertante o addirittura pericoloso e invece si prospetta come una eventualità che gratuita come esige di essere accettata sarà una eventualità che determina una autentica maturazione nel cammino sapienziale. Tra l'altro, poco prima c'era stato quell'altro accenno che peraltro già è scontato, per cui il maestro è anche discepolo e il discepolo diventa maestro in quel contesto nel quale la ricerca non è espressione di un arroccamento professionale in una posizione di potere, ma è veramente mirata a decifrare la complessità del reale per discernere la strada della vita. E allora qui, adesso, dal versetto 19, leggiamo tre versetti fino al versetto 21, dove il nostro maestro ancora una volta, ne abbiamo già avuto testimonianza in altri modi nelle pagine precedenti, il nostro maestro rivolge l'attenzione al volto della persona umana. Come un volto differisce da un altro, così i cuori degli uomini differiscono tra di loro. Dunque, il volto come sacramento del cuore, il volto come espressione visibile del segreto che è acquisito nel cuore, e allora l'attenzione al volto, laddove la originalità di ogni volto è occasione per specchiare il proprio volto in quella misteriosa originalità che è sempre prerogativa di ogni cuore umano. E di seguito dice: come gli inferi e l'abisso non si saziano mai, così non si saziano mai gli occhi dell'uomo. Vedete, di nuovo l'attenzione è al volto. Il volto che è la persona umana, il volto non è semplicemente la faccia, il volto è la persona umana nella sua capacità di comunicare, di esprimersi, di manifestare, ma anche nella capacità di ricevere. Il volto è come la persona umana nell'atto di assorbire, di ricevere. È vero che la bocca serve per parlare, per comunicare, ma la bocca serve anche per mangiare, c'è tutto un ricco prontuario di insegnamenti circa l'assimilazione della parola attraverso la bocca, che serve per mangiare, ma non solo. E in questo ci sono di mezzo anche gli orecchi, ma c'è di mezzo lo sguardo e gli occhi che servono per trasmettere, gli occhi parlano. Gli occhi recepiscono e dunque la cura del volto, l'attenzione al volto, e vedete questa attenzione dello sguardo umano alla realtà che rinvia a quella profondità abissale, come gli inferi, nell'intimo di ogni cuore umano. Il rapporto con la persona. Il rapporto con il volto è il rapporto con il segreto che è nel cuore di ogni essere umano. Ma vedete, in questa relazione interpersonale è la scoperta di quella trasparenza che è prerogativa del volto personale di ciascuno di noi, e scoperta di quella profondità ancora inesplorata che è registrata, scandagliata nella profondità del cuore umano. E il versetto 21 aggiunge: come il crogiolo è per l'argento e il fornello per l'oro, così l'uomo rispetto alla bocca di chi lo loda. Voi vedete qui, si ritorna al caso che quel che conta non è la lode proveniente da chi vuole applaudire, di chi vuole esaltare, di chi vuole osannare, ma è il vissuto reale della persona che definisce il valore della sua particolare vocazione. C'è la bocca di chi lo loda, c'è un volto, ma vedete, se non ci si specchia nel volto altrui in modo tale da mettere in gioco la profondità dell'intimo nel vissuto altrui, ma nel vissuto proprio, se la relazione rimane espressa attraverso questa bocca che loda, è una relazione che non costruisce positivi elementi di vita. È una relazione che serve esattamente a definire la barriera che rende estranei. E quel modo di lodare è un modo per non intrattenere relazioni di vita, perché relazioni di vita implicano quell'attraversamento del volto come epifania del segreto che è nel cuore. Beh, noi siamo nel mondo dell'immagine. Versetto 22: anche se tu pestassi lo stolto nel mortaio, tra i grani con il pestello, non scuoteresti da lui la sua stoltezza. Questo lo sento un po' pessimista, non c'è niente da fare. Ma vedete che siamo in contatto con i versetti precedenti, cioè è un uomo senza volto, senza volto, cioè senza profondità. E allora tu puoi pestare finché vuoi, ma non ne vieni a capo, e allora la relazione non sarà funzionale alla vita, e non è una strada da percorrere per corrispondere adeguatamente alle responsabilità che esigono invece quel discernimento del reale, che sia, e qui in termini pubblici addirittura, socialmente rilevanti, quella responsabilità che sia tale da promuovere la vita di altri. Questo vedete, noi vediamo un tizio alla televisione che dice una cosa, ecco, quello è proprio il momento in cui ci accorgiamo che non sta crescendo la vocazione alla vita, sua e mia. Ultimi versetti di questo capitolo, poi bisogna che ci fermiamo per forza, dal versetto 23 al versetto 27, il nostro maestro dice: preoccupati del tuo gregge. Vedete, qui siamo rimandati a quella che è l'attività condivisa nella nostra condizione umana, che chiamiamo comunemente il lavoro. Qui è l'allevamento è un lavoro, ma il lavoro in tutte le sue forme, in tutte le sue espressioni, in tutte le sue articolazioni. Dice: preoccupati del tuo gregge, abbi cura delle tue mandrie. la zootecnia, perché non sono perenni le ricchezze, né un tesoro si trasmette di generazione in generazione. Vedete, il richiamo alla fatica, alla continuità della fatica, alla pazienza della fatica, dove l'accumulo non è affatto garanzia di attuazione di quella capacità di lavorare, che è peraltro una componente intrinseca, una dimensione costitutiva della vocazione alla vita. Non è che l'accumulo dimostra, sta affermando il nostro maestro, che il lavoro positivamente realizza la vocazione. Perché? Come si realizza positivamente la vocazione alla vita nel lavoro? Adesso dice, si toglie il fieno, appare l'erba nuova, si raccolgono i foraggi dei monti, gli agnelli ti danno le vesti, i capretti il prezzo per comprare un campo. Sapete, sta usando un linguaggio che allude alle sorprese, dove non è l'accumulo quantitativo, ma è la sorpresa che accompagna quell'attività, quel lavoro, comunque lo si voglia poi esplicitare, che assume una forma contemplativa, come vedi, dopo aver raccolto il fieno appare l'erba nuova, come adesso il foraggio sui monti, come le capre offrono il latte, come i capretti, loro sono, vedi, sono i tuoi fornitori da cui dipende l'acquisto di un campo. E gli agnelli, sì, ma c'è la lana per vestirsi. E allora questi elementi, questi passaggi, questi processi implicano quella esperienza del gratuito che per la tradizione sapienziale è fondamentale per imparare a vivere, la gratuità. E questo a tutti i livelli, anche ai livelli istituzionali più responsabili. Il gusto del gratuito, la consapevolezza di come la fatica che dedichi con le tue capacità di lavorare al mondo in cui vivi, quella fatica realizza il proprio valore positivo per la vita, non perché accumuli, ma perché sei sempre più in grado di ammirare, contemplare, gustare la gratuità di quello che si viene man mano manifestando nel corso di quei tuoi impegni. Fino al versetto 27, le capre danno latte abbondante per il cibo e per il vitto della tua famiglia e per mantenere le tue schiave. Dunque qui c'è tutta una famiglia che vive, c'è tutto un contesto sociale che si viene man mano organizzando e tutto questo dove il lavoro esprime la positività della sua funzione per la nostra vocazione alla vita, in quanto il nostro maestro dice chiama tutti e ciascuno di noi a rendersi conto di come le vicende che ci riguardano personalmente, ma socialmente, istituzionalmente, in un contesto che assume una rilevanza organizzata anche molto, molto come dire, articolata, ma questa contemplazione del gratuito. E ecco, che poi alla fine di questo capitolo sembra essere l'espressione suprema della cautela da assumere per imparare a vivere e per imparare a gestire delle responsabilità di ordine pubblico. Stop, sono le 6:30. Allora, ci rivediamo giovedì prossimo alla stessa ora, 5:30, andiamo avanti, abbiamo letto un capitolo, insomma, pian piano arriviamo però.
qui dove parla c'è il picco,
sì,
il guardiano che parevano che assapora i frutti, invece chi assiste il padrone ne ha gli onori, cioè gli onori
dal padrone a lui
sono superiori con rispetto, sì, a chi assaggia
sì
i frutti del picco, insomma.
Sì, sì, che tu puoi, mentre fai il guardiano, dice, e anche Gesù nella parabola dice di quel tale che, siccome il padrone è lontano, si approfitta e dopo il padrone ritorna, non se l'aspetta, confina qua. Invece no, è che il padrone ritorna e il padrone è.
Ne riceve gli onori.